accendi.
Allora, quello che vorrei fare sono appunto due cose. Da un lato esprimere un giudizio sulle proposte che sono state fatte dalla Commissione relativamente sia alle questioni di bilancio che alle politiche per l'agricoltura e poi ragionare su che cosa ci aspetta sia dal punto di vista del negoziato che dal punto di vista di che cosa c'è da fare a casa nostra. La prima questione naturalmente sulla quale fermarsi è quella della riduzione delle risorse complessivamente disponibili per le politiche per l'agricoltura. Fabrizio De Filippis ci ha ricordato che in Italia la proposta parla di una riduzione di un po' meno del 20% in termini reali delle risorse a disposizione. Questo è un taglio molto alto, è un taglio relativamente basso soprattutto rispetto alle possibilità paventate, questo non lo so. Sicuramente il taglio è un taglio che secondo me è significativo. Sicuramente il processo di redistribuzione tra i paesi delle risorse non ha nulla a che vedere con un principio di equità. Non sarebbe stato equo probabilmente neanche una redistribuzione sulla base di un criterio diverso. L'unica questione è che questo criterio ci penalizza, altri criteri ci avrebbero penalizzato meno. Ma sicuramente c'è anche da dire che l'esigenza di una diversa distribuzione rispetto a quella attuale delle risorse tra i paesi è una richiesta legittima da parte dei paesi nuovi stati membri. Le proposte relativamente agli strumenti. Se i progetti legislativi diventeranno la riforma, ed è il caso di ricordarci che quello che abbiamo davanti non è una riforma approvata, per me la riforma è una riforma conservatrice. Conservatrice nel senso che conserva molto dell'impianto delle politiche attuali, con qualche innovazione non trascurabile. La valutazione della capacità di conservazione delle proposte di riforma che abbiamo va valutata soprattutto tenendo conto delle alternative che sono state discusse. Perché in questo dibattito noi abbiamo avuto stakeholders, portatori di interessi che hanno sostenuto a lungo che era il momento di riformare la PAC per traghettarla verso una politica destinata quasi esclusivamente alla produzione di beni pubblici e quindi molto mirata a territori e aziende specifiche e quindi molto contrattuale, non soldi a tutte le imprese ma alle imprese che si impegnano a perseguire certi obiettivi su base individuale. Molta politiche legate a una distribuzione di benefici proporzionale dei benefici economici per le imprese legata ai beni pubblici prodotti dalle imprese. Quindi a un estremo ci avevamo chi chiedeva questo. All'altro estremo abbiamo però avuto anche interessi forti che hanno sostenuto, basti pensare al dibattito che si è sviluppato in Francia, una richiesta di ritorno al passato. Più politiche accoppiate, molte di più di quelle che abbiamo nella proposta, la possibilità della richiesta di introduzione di aiuti anticiclici in presenza di una riduzione dei prezzi, un forte aumento del sostegno alle imprese. In mezzo a questi due estremi, entrambi probabilmente con scarsa possibilità di concretizzarsi, ma avremmo potuto avere proposte vicine a uno dei due lati, abbiamo una proposta che invece secondo me ha deciso di conservare gran parte di quello che avevamo e di non rimettere in discussione l'impianto delle politiche agricole uscite dalla riforma Fischler e dal Health Check. Il greening, sono d'accordo con Fabrizio De Filippis, il greening così come c'è nella proposta non è nient'altro che un aumento della condizionalità come la conosciamo oggi. E un'altra cosa che dobbiamo dire è che sul pagamento di base la condizionalità nelle proposte della Commissione viene modificata. Si riducono i regolamenti cui l'azienda deve soddisfare per poter avere il pagamento di base. Ora, negli interventi che hanno aperto questo workshop, il greening è stato fortemente criticato dal punto di vista della sua capacità di determinare benefici ambientali. Io di questo non sono tanto sicuro, perché le organizzazioni ambientaliste sulla proposta di greening che c'è nelle proposte della Commissione si sono espressi positivamente. La loro osservazione è la direzione è giusta ma è troppo poco. Naturalmente dall'altro lato abbiamo le critiche dal punto di vista del sistema delle imprese che sostengono questo greening determina un aumento dei nostri costi e quindi riduce la nostra competitività. Questo è certamente vero. Però se noi accettiamo l'idea che una parte degli aiuti vada alle imprese in cambio della produzione di un bene pubblico ambientale, È ovvio che questo ha un'implicazione, cioè che l'azienda dovrà fare qualche cosa di diverso da quella che vorrebbe fare sulla base dei suoi interessi privati, e che è in cambio di questo che riceve un aiuto. Quindi è un po' curioso il fatto che sia un problema o una scoperta il fatto che l'azienda sia costretta a sostenere dei costi aggiuntivi. La questione da discutere, se accettassimo il principio del greening, è: ma la compensazione che l'azienda riceve compensa i costi aggiuntivi che deve sostenere per fare quello che le viene chiesto? Ma su questo non mi pare che il sistema delle imprese abbia fatto osservazioni. Quali sono gli elementi positivi che io vedo nelle proposte della Commissione? Sicuramente l'introduzione di misure utili per l'inserimento dei giovani agricoltori. Per quello che riguarda le piccole aziende, io vedo un beneficio consistente in termini di semplificazione delle procedure, il che vuol dire una riduzione dei costi sia amministrativi che per le piccole aziende per avere accesso agli aiuti. E sappiamo bene che quando parliamo di piccole aziende, nel senso della Commissione, noi parliamo di una fetta di aziende agricole italiane che non sono affatto poche. Una cosa di cui non si è parlato molto fin qui e che per me è una novità positiva è l'introduzione dello strumento del fondo mutualistico, che potrebbe essere uno strumento utile per una politica cofinanziata in maniera significativa dalle politiche pubbliche di intervento in situazioni di crisi. Il fondo, che è fuori dalle politiche agricole, per l'aiuto, per l'aggiustamento strutturale delle aziende che siano negativamente colpite da fenomeni di globalizzazione. In altre parole, nelle situazioni in cui l'Unione Europea riduca ulteriormente le sue barriere di protezione alla frontiera, per esempio nell'ambito della stipula di accordi di preferenza commerciale, la possibilità di intervenire per aiutare le aziende e i settori specificamente colpiti ad aggiustamenti strutturali in grado di aiutarli a competere con i nuovi sistemi agricoli che entrano più facilmente sul mercato interno. Tra l'altro, se mi consentite una parentesi, noi stiamo a discutere su questioni che io considero relativamente marginali dal punto di vista del sistema Italia, come la definizione degli agricoltori attivi, ma fra due mesi o anche prima della fine dell'anno, l'Unione Europea firma un accordo di libero scambio con l'Ucraina che probabilmente avrà effetti sui sistemi agricoli, alcuni positivi e altri negativi non irrilevanti. Altra questione che io valuto positiva è l'attenzione maggiore che viene data al problema dell'investimento in ricerca e sviluppo e nella creazione di uno strumento per aiutare le aziende all'adozione dell'innovazione. Su alcune di queste cose per me il problema è che le risorse messe a disposizione su questi capitoli sono molto piccole, quindi strumento buono ma risorse insufficienti. Ci sono poi un elenco di questioni su quale non ho le idee chiare sulla valutazione da dare, se positiva o negativa. Un aumento degli aiuti accoppiati, non sono sicuro che sia di per sé una cosa che vada nella direzione giusta. La questione qui è come lo utilizziamo. Se saremo in grado di selezionare sistemi di imprese, territori, comparti nei quali con l'aiuto accoppiato perseguiamo un obiettivo utile, benissimo. Se, l'hanno già detto altri, quindi non penso di dire nulla di strano, se non riusciremo a utilizzare in maniera efficace la nostra capacità di selezione, di targeting nell'utilizzazione di queste risorse, non faremo un buon uso delle risorse. Le misure per gli interventi di crisi. Qui non dobbiamo dimenticarci che l'aumento della volatilità dei prezzi è il risultato delle riforme delle politiche agricole che abbiamo avuto, quindi è legittimo che si chieda alle nuove politiche di intervenire sulle situazioni di crisi. Gli interventi di crisi che sono disegnati nelle nuove proposte sono sufficienti? Questo non lo so, però si tratta di discuterne. Fondo mutualistico, ho già detto, per me è uno strumento interessante. Io vorrei sapere dalle imprese se lo considerano uno strumento interessante e quale capacità abbiamo di applicarlo a casa nostra. Estensione delle OP anche in settori diversi dall'ortofrutta. Per me non è sicuramente uno strumento sufficiente per riequilibrare la distribuzione del potere di mercato lungo le filiere. In qualche caso può servire, in qualche caso non basta. Se penso però all'esperienza italiana di gran parte dell'EOP, io mi chiedo, siamo in grado di utilizzare questo strumento in maniera tale da aiutare le imprese a far meglio il loro mestiere nei rapporti con gli operatori che stanno a valle rispetto a loro? Aumento degli spazi nazionali nelle decisioni. C'è un forte aumento negli spazi nazionali nelle decisioni di applicazione di queste politiche, sia dal punto di vista della distribuzione delle risorse fra i diversi strumenti, e l'abbiamo già sentito, e sia in termini di scelte su come applicare lo strumento. Da questo punto di vista, l'hanno detto altri, quindi non penso di dire nulla di strano, se dico fin qui l'Italia, il sistema Italia, non si è dimostrato in grado di utilizzare in maniera efficace gli spazi che ci sono stati dati. Il problema è di porci il problema di cosa fare e di cominciare a lavorare da ora, perché la metà del 2013 ci può sembrare una data lontanissima, ma così non è. Una buona decisione si fa su base informata e dopo essere riusciti a discuterne per tempo e non nelle immediatezze della scadenza. Io penso che questa riforma porti semplificazione nell'applicazione delle politiche, non mi spaventa l'aumento dei controlli. La riforma prevede una riduzione delle attività di controllo in quei paesi in cui nella prima fase il numero di controlli che dà esito negativo sia relativamente basso. Altra questione della quale non sono sicuro se una cosa positiva o negativa è lo spostamento di molti strumenti che per me non hanno molto a che vedere con lo sviluppo rurale nel secondo pilastro. Franco Sotto sottolineava prima il fatto che non ci sia stato un aumento di risorse destinate al secondo pilastro. Io non mi preoccuperei solo di quello, perché nel momento in cui noi abbiamo strumenti che tanto legati allo sviluppo rurale non sono nel secondo pilastro, è chiaro che le politiche genuinamente di sviluppo rurale ricevono meno risorse. Ci sono poi un paio di questioni che io considero abbastanza irrilevanti e sul quale per me non perderei molto tempo, che sono quello del capping e degli agricoltori attivi. Queste sono questioni rilevanti per le aziende e le imprese che sono direttamente coinvolte, ma dal punto di vista degli interessi del sistema Italia, queste sono questioni che sono assolutamente marginali e io perderei più tempo a lavorare su altro piuttosto che su queste. Seconda questione, cerco di chiudere rapidamente, che cosa ci aspetta e che cosa possiamo fare? La questione delle risorse è una questione sicuramente rilevante, però devo dire anche che forse perché sto in una università e non in un sistema di imprese non mi emoziona particolarmente. Non mi emoziona particolarmente anche perché a me piacerebbe che tutte le volte che noi diciamo vogliamo più soldi, dicessimo anche che cosa dobbiamo fare per spenderli meglio. Cioè di avere gli stessi soldi che avevo, di averne un po' di più e continuare a spenderli in una maniera che non è proprio efficace, a me mi crea qualche piccolo problema. Comunque non c'è dubbio che tra gli obiettivi che dobbiamo porci c'è quello di ottenere una quantità di risorse adeguate, i minori tagli possibili. Dal punto di vista di che cosa c'è da fare a Bruxelles, è stato detto forse più volte pure da quelli che mi hanno preceduto, adesso parte il negoziato. Io non la vedo così. Il punto in cui siamo è già, ci vede già a metà del guado, perché per la prima volta nel nuovo sistema di negoziazione che è diventato trilaterale, Parlamento, Commissione e Consiglio, le proposte della Commissione non sono le proposte della Commissione del tipo a cui eravamo abituati. La Commissione ha messo sul tavolo delle proposte che sono già parziale mediazione e quindi risultato di negoziazione con Consiglio e Parlamento europeo. Questo c'ha un'implicazione naturalmente, e cioè che i margini della negoziazione possibili sono molto più ridotti rispetto a quelli a cui eravamo abituati a partire dalle proposte della Commissione. Certo, alcune cose possono cambiare, ma io non mi aspetto affatto che nella negoziazione e nell'intervento adesso del Parlamento e del Consiglio i cambiamenti siano radicali. Che fare in Italia? Ho già detto già che ritengo assolutamente legittimo puntare ad aumentare le risorse. Secondo me è anche necessario però chiedere che nella distribuzione delle risorse tra gli strumenti, nella proposta che abbiamo, risorse aggiuntive vengano date alle politiche più direttamente legate a migliorare la capacità competitiva delle imprese. Ricerca e sviluppo, finanziamenti per aiutare l'impresa a adottare l'innovazione, aiuti specifici per i piccoli agricoltori, gli aiuti sul capitolo globalizzazione, E poi c'è ancora spazio per chiedere l'introduzione di nuovi strumenti, piccoli, non che stravolgano tutto, ma io rimango dell'idea che strumenti, ripeto, destinati esplicitamente ad aumentare la competitività delle imprese, quali aiuti per l'aggiustamento strutturale, strumenti diversi rispetto a quelli che abbiamo, aiuti per aumentare la mobilità fondiaria, aiuti specifici e maggiori risorse per il rafforzamento delle filiere per i prodotti di qualità, DOP, IGP e biologico, siano cose che noi potremmo essere ancora in grado di chiedere. E poi c'è l'ultimo pezzo, è quello di che cosa fare a casa nostra. Ho già detto che secondo me per prendere decisioni efficaci, e ce ne saranno da prendere molte, c'è bisogno di partire in anticipo. Partire in anticipo naturalmente non vuol dire partire in anticipo sulla discussione con le regioni o sul tavolo della politica, ma per me vuol dire partire in anticipo dal punto di vista del dotarsi della quantità e qualità di informazioni necessarie per poter poi prendere le decisioni. Regionalizzazione è sicuramente dal punto di vista politico il capitolo più delicato. Angelo Frascarelli ha fatto la scelta di farci spaventare ipotizzando un aiuto regionalizzato a livello nazionale. Secondo me questa non è una ipotesi possibile dal punto di vista dell'esito. Peraltro esistono studi fatti un paio di anni fa nel nostro Paese, uno fatto proprio dal gruppo 2013, un altro fatto da Maria Rosaria Popodandrea, che è una ricercatrice dell'INEA, che hanno valutato gli effetti di ipotesi di regionalizzazioni diverse e diverse naturalmente da quella dell'aiuto unico nazionale. A seconda delle scelte che si fanno, naturalmente gli effetti redistributivi sono maggiori o minori, ma le direzioni della redistribuzione sono le stesse. D'oltretutto, perché io ritengo che un aiuto regionalizzato nazionale non sia possibile dal punto di vista della praticabilità politica? Noi stiamo discutendo con gli altri Paesi membri che non ci sembra ragionevole una convergenza basata sull'aiuto per ettaro, perché poi dovremmo applicarla a casa nostra questa convergenza in maniera così radicale e totalitaria negli aiuti fra le regioni. L'altra questione, veramente chiudo, prima che Pietro mi tolga la parola, è quello della necessità di prepararci alle decisioni che dobbiamo prendere, il che vuol dire fare molto meglio di quello che abbiamo fatto in passato. Io qui dico subito che la responsabilità non è dell'amministrazione pubblica soltanto, non è della politica soltanto, ma coinvolge l'intero sistema Italia e quindi anche il sistema delle imprese. Il sistema delle imprese ha una responsabilità nel fatto che in Italia non siamo stati in grado di fare scelte selettive ed efficaci. E naturalmente ci metto dentro al sistema Italia anche il sistema della ricerca, comprese le università. Forse anche noi abbiamo le nostre responsabilità nel non essere stati in grado di individuare priorità di ricerca utili per prendere queste decisioni e poi nel comunicare all'esterno. Grazie.